Leonardo in collegamento con noi. Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ciao Massimo.
Allora, cosa fare? Tu ti eri già espresso, direi almeno un mesetto fa, sulle decisioni che c'erano da prendere, sì, a proposito della panchina, però ecco, si va avanti con Pioli e allora cosa fare, insomma, da qui a domenica, da qui alla prossima partita, quella di campionato dopo Lecce contro il Genoa, cosa fare?
Allora, mi sono ripromesso, siccome ieri sera per l'ennesima volta mi sembra Ferrari abbia confermato, sì, Stefano Pioli, no? Sì. Che fino alle prossime due partite non parlerò più di Pioli. Perché è evidente che insomma queste due chance gli verranno date e poi lì eventualmente credo che non saranno prese delle decisioni, come è normale che sia. Io parlerò delle partite, parlerò dell'aspetto tattico se possibile, se mi riesce, però ecco, andare ancora a parlare di Pioli e sbattere contro un muro in questo momento, il mio pensiero chiaramente lo conoscete, è sempre lo stesso, perché anche ieri sera quando sento dire sì, ma questa non era la partita
sì, da dover vincere, la partita della svolta, sì.
Che vuol dire? Ma che vado a Milano già sapendo di perdere a Fiorentina? Cioè,
allora stiamo a casa, non andiamo neanche, esatto. Allora così recuperiamo le energie, non le sprechiamo e esatto, pensiamo subito a Lecce.
Esatto.
Ma a San Siro comunque contro l'Inter ci aveva vinto l'Udinese, non è che l'Udinese
appunto.
Ha questa qualità enorme, estremamente superiore alla Fiorentina sulla carta.
Esatto, esatto. Dunque le parole personalmente non mi sono piaciute. E voglio dire, l'anno scorso a Fiorentina Milano ha perso 2-1, ma ha dato filo a torcere, poi ha vinto, sì, 3-0 in casa. Insomma, tu puoi perdere a Milano, a Roma, da tutte le parti, però è giocandotela. Praticamente ieri, ok, buono l'atteggiamento per 60 minuti, ma era solo l'attesa, trovare il momento della giocata che l'Inter ha nel DNA, cioè trovare il gol, che sapevamo che poi la partita non sarebbe più è stata in grado a Fiorentina di recuperare, perché anche ieri sera ahimè, ma noi non abbiamo visto uno straccio di idea, di azione.
No, assolutamente, io credo l'ho definita, non soltanto io l'ho definita, una dimostrazione di impotenza della Fiorentina, quella di ieri, sì, contro l'Inter, perché va bene il contenimento, va bene cercare di annullare l'avversario, però poi qualcosa devi proporre, qualcosa devi far vedere a livello di gioco, quantomeno qualche azione per poter creare i presupposti per un pericolo, devi,
esatto,
farla.
Esatto, anche per mettere un po' sotto pressione. L'Inter praticamente ha giocato con la difesa dentro la nostra metà campo,
sì,
cioè non c'era una ripartenza, sì, questi lanci lunghi su Ken, che spesso ha vinto i duelli, però poi era sempre solo, ma mai accompagnato da nessuno, insomma, ok tutto, ok la difficoltà, ok qualsiasi cosa. Però qui resta il fatto che il gioco continua a latitare, sento dire sì, vedo dei miglioramenti, io personalmente non li vedo, però ripeto, visto che ormai la società, che un po' tutti abbiamo capito essere in difficoltà, essere lontana, non si capisce bene se il presidente comunica o non comunica, e eventualmente se bisogna prendere delle decisioni chi le prende, insomma vedo una confusione veramente che fa paura, ricordando sempre che siamo però alla nona giornata e tutto è recuperabile, dunque sì. Ok, se vinci con Lecce e il Genoa sistemi molte cose, però io ho paura anche della partita contro il Lecce, perché io ho visto il Lecce col Napoli, comunque una squadra tosta, una squadra organizzata. In questo momento la Fiorentina che va in difficoltà alla prima situazione, cioè, se mi immagino che domenica, perché poi quando le cose vanno male anche negli episodi, no? Sì. E sono quelle annate un po' particolari. Mi immagino domenica un ambiente ostile, perché è normale che sia così, magari pronti via, prendi un gol e hanno la forza di reagire questi ragazzi. Boh, io non ho questa certezza.
Eh no, insomma, siamo più portati a dire che non ce l'hanno questa forza, visto anche quello che è successo fino a questo momento. Poi lascio la parola a Tommaso Borghini. Prima però volevo, tra i tanti messaggi che sono arrivati, leggere quello di Marco D'Assesto, che ci scrive che se nel 92-93, e ci ricordiamo come andò a finire quella stagione, purtroppo, se in quella stagione avessimo avuto gli stessi arbitraggi di quest'anno, col cavolo si andava in B. Genoa, Pisa,
assolutamente. E non perché c'ero io, e ti dico che ancora ora mi vergogno di essere andato in Serie B e ogni tanto lo sogno, però ti assicuro che veramente almeno 10 punti, proprio perché stavamo antipatici al Palazzo, insomma, c'è Chigori che fece quella sparata al processo lunedì, poi presero a Groppi che era contro il Palazzo, insomma una serie di cose mal gestite dalla società. Poi chiaro che sono sempre i giocatori ad andare in campo, però non puoi retrocedere con Laudrup, Battistuta, Effenberg, Di Mauro, certi giocatori che erano Baiano, clamorosi. Questa squadra qui, secondo me, è molto, molto meno forte e con una società che per certi versi, possiamo dire, è quasi inesistente. Ecco.
Sì, assolutamente. Tommaso Borghini.
A proposito di questo, dice Massimo, non vuol parlare di Stefano Pioli, lo coinvolgo, provo a coinvolgerlo allora invece su Daniele Pradè, che ieri ha detto, alla fine della partita, ai canali ufficiali, non certamente sottoponendosi, diciamo, ad una conferenza stampa, che sarebbe anche molto interessante se questo avvenisse, ma temo che non avverrà, a parte la parentesi, ha detto: è la partita della vita o della morte il Lecce. Secondo te è una frase giusta in questo momento? E poi c'è anche Pioli, che invece ha detto: no, è una partita e basta. Cioè, poi è chiaro, è importante tutto questo, ma c'è stata anche una replica abbastanza strana. Se non vuoi parlare di Pioli, non ne parliare, però almeno
su questa definizione
di Pradè, che cosa ne pensi? È il momento giusto per fare un tipo di definizione di uscita del genere?
Ma mi sembra intanto che non parlano fra loro due, no, perché se uno dice una cosa e uno l'altra, mi sembra che anche da questo punto di vista, al di là delle dichiarazioni fatte in questo momento, magari è tanta la delusione, no, di Pradè per aver scelto Pioli, che comunque insomma, se può gli tira una stoccatina, ma quello che voglio dire, non puoi, per rispetto dei tifosi, di quello che ha rappresentato la Fiorentina negli ultimi anni, ma la sua storia, dire che la partita con Lecce non è la terz'ultima di campionato, non è la penultima di campionato, che davvero se perdi sei in Serie B. Qui siamo alla nona giornata, partita della vita, no, non sono assolutamente d'accordo, credo che sia stata un'ulteriore uscita infelice da parte di Pradè, anche se poi il senso è vero, nel senso che comunque non ti puoi permettere neanche di pensare di pareggiare, dunque da questo punto di vista ha anche delle ragioni. Quella di Stefano Pioli a voler normalizzare una partita invece che è tutto tranne che normale, trovo che da una parte e dall'altra sia stato sbagliato comunque il pensiero.
Ti chiede un altro nostro amico ascoltatore che cosa pensi di Roberto Mancini.
Roberto Mancini, sai, è un attore esperto, ha grande personalità, è uno comunque che in spogliatoio, perché io ho anche la sensazione che in spogliatoio ormai per tanti motivi forse il messaggio che vuole trasferire Pioli alla squadra non è neanche più recepito, perché quello che si vede in campo poi ti fa pensare a questo, no? Dunque io quando dico, ho detto non parlo di Pioli, però è chiaro che è quasi impossibile non tornarci, A me sembra, non stiamo criticando, non sto criticando Pioli allenatore, che comunque ha fatto la sua carriera, Pioli uomo, anche se devo dirti la verità, nelle dichiarazioni fin dal primo giorno l'ho trovato molto cambiato rispetto al Pioli che conoscevamo, molto più
pieno di sé. Ecco, ma tu hai avuto modo di parlare con Pioli?
Sì, all'inizio. Sì, no, ma era convinto, cioè quando diceva io credo al quarto posto, lo diceva perché pensava veramente di avere una squadra che potesse arrivare a lottare per quelle posizioni lì. Comunque, ecco, io dico ok, adesso arrivano queste due partite, incrociamo le dita, speriamo che con un po' di fortuna tu riesca quantomeno a portare a casa 4 punti. Questo è il minimo, quantomeno 6 sarebbe il top, ma io mi accontenterei anche di 4 punti, però non è che risolvo il problema, ecco, io penso che nonostante tutto, poi se tu vedi che le prestazioni sono sempre le stesse, che la squadra è sempre in difficoltà, che comunque Gossens e Dodò invece di attaccare non hanno neanche la forza di passare la metà campo, se il gioco latita, allora io comunque un pensierino lo farei lo stesso, perché vuol dire che questa squadra con questo allenatore per tanti motivi non è riuscita a trovarsi, e quando ci sono queste cose bisogna fare solo una cosa, cambiare. Mancini, però io sono affascinato, tanti magari non saranno d'accordo, l'ho già detto anche ieri sera quando ero in TV, a me non dispiacerebbe Thiago Motta, ti dico la verità.
Da capire se poi avrà la forza di entrare in questo spogliatoio e riuscire subito a cambiare la rotta, cioè oltretutto con le sue idee di calcio dovrebbero attecchire velocemente.
No, certo, mi ricordo che lo fece a Bologna.
Sì, è vero, entrò a campionato in corso e riuscì comunque a far bene.
Ha un'idea di gioco, perché ho sentito dire allenatori alla Ballardini, ma siamo una squadra noi da mettersi lì a giocare a 5, soffrire tutto l'anno. Secondo me, a parte, è stata costruita male questa squadra, cioè anch'io ho detto buona squadra perché l'anno scorso siamo arrivati a 65 punti con questi giocatori qui e pensavo si potesse continuare, no? Però già una squadra che mi nasce senza esterni offensivi, senza giocatori che saltano l'uomo, senza queste caratteristiche, io trovo difficile oggigiorno nel calcio moderno, se non hai qualità, vincere le partite. Ecco, io credo che in ogni caso, anche se dovesse restare Pioli, spero che almeno abbia la forza di dire ok, ho sbagliato col progetto iniziale di giocare in un certo modo, adesso cambio tutto, magari mi prendo 2 esterni offensivi e passo, che ti posso dire, a un 4-3-3, però con giocatori che mi saltano l'uomo e non che lascio sempre Ken da solo o Gudmundsson, che l'abbiamo visto praticamente dentro l'area nostra ieri sera per quasi tutta la partita. Ecco, bisogna che sia una squadra, secondo me, che offre un po' più di calcio, perché se aspetti, poi il Çalhanoğlu situazione, certo. Non ti dico che ce l'hanno tutte le squadre, ma insomma, Serie A ti puniscono se aspetti.
Sì. Tra l'altro, parlando dei possibili nuovi allenatori, c'è anche l'ipotesi di Rossi, che francamente io tenderei a scartare, a non prendere in considerazione, però c'è comunque evidentemente,
c'è anche un'ipotesi
nella testa dei dirigenti della Fiorentina, certo. C'è anche questo nome che frulla in testa ai dirigenti, in particolare a DS Pradeo, ormai da tanti anni lo voleva portare già prima dell'avvento di Italiano. Sarebbe un rischio enorme, a mio parere.
Allora enorme. Vuol dire, io lo conosco, è un ragazzo stupendo e sicuramente con delle idee anche da allenatore moderno, è caratteriale, tutto quello che vuoi, però mi sembra una sfida questa che lancerebbe Pradea, insomma, all'ambiente, alla tifoseria, che in questo momento non si può permettere.
Sì, ecco, restando sull'attualità stretta, queste partite la Fiorentina come le deve giocare? Perché siamo passati dall'idea estiva del tridente al gioco votato alla difensiva, come si è visto ieri, per portare a casa un punto. Pioli ha cercato di utilizzare un po' tutta la rosa, ha cercato di variare anche l'assetto, però i risultati sono questi. Allora, come vanno giocate le prossime partite?
Ma vanno giocate che devi... ok, ieri la partita andava giocata in quel modo, dai, c'era poco da fare, non mi sento neanche...
Sì, magari essere un po' più positivi.
Sì, sì, però in un momento come questo posso anche capire. Poi se ti manca il coraggio, se sei in paura e tu quelle quattro volte che hai riconquistato palla tornavi indietro, e questo ti fa capire che l'idea era quella di portare a casa il punto se fossimo riusciti ad arrivare al 90esimo. Io sono sempre dell'avviso che se giochi bene hai grandi chance di portare a casa il risultato, e io credo che debba rischiare qualcosa in questo momento, e dunque che voglia giocare con due punte o che voglia giocare con due trequartisti alle spalle di Ken, un po' più di qualità, un po' più di sostegno lì davanti ci deve essere. Poi dopo, se vuol giocare a 4, se vuol continuare a 3, se vuole ruotare ancora i centrocampisti, questo ti fa capire anche un po' la confusione, no? Sì, che c'è, sì, perché sì, sì. Non c'è una formazione uguale dall'inizio dell'anno, vuol dire che non hai trovato la quadra. Ad esempio Son ieri, il primo tempo, a me non è dispiaciuto.
È sì.
Potrebbe essere già un punto di riferimento e ripartiamo da lui. Poi vogliamo recuperare Fagioli e devi farlo giocare 5 partite. Fazzini, che è sempre stato uno dei migliori, adesso non me lo fai più giocare, me lo fai entrare così, ma è sempre difficile poi essere determinante. Insomma, devi avere un po' più di coraggio, perché sia Lecce che il Genoa, anche il Genoa naviga in bruttissime acque, però sono squadre che erano partite con queste aspettative, cioè di giocarci la retrocessione. Dunque più abituati, più con più fame, con più appunto abitudine a questo tipo di partita, e allora secondo me con la qualità puoi venirne fuori, ma se la metti sulla battaglia, sulla corsa, sulla fisicità o sul episodio, allora ho paura che tu rischi tanto anche contro queste due squadre. Fra l'altro, chiudo, Lecce io l'altra sera l'ho visto, ha perso, sì, ma meritava di vincere, sì, no, non di perdere. È una squadra come sempre ben allenata da un allenatore che è vero negli ultimi anni retrocede sempre, ma che secondo me è molto bravo a insegnare calcio. È una squadra organizzata che si difende bene e che però non rinuncia mai a giocare, e dunque attenzione, che se non vai in campo con la testa giusta tu rischi anche con Lecce.
Mentre Gianni da Camaiore ti fa i complimenti, dice: sempre un piacere ascoltare Massimo Orlando. La considerazione di Tommaso Borghini?
No, la considerazione è, si parla giustamente, Massimo ha parlato giustamente anche dei singoli, degli uomini, no? Non solo del gioco, ecco. E spostando il mirino sulla difesa, cioè qui ieri si sono provati due ragazzi, rientro di Comuzzo e Viti, e sono andati molto male. La difesa è l'ultima difesa di Serie A come gol presi insieme all'Udinese, 15 reti subite, e forse non a caso, Massimo, cioè questo reparto, al di là del fatto che difende, è vero, tutta la squadra, è chiaro, tutta la fase difensiva devono partecipare tutti, però è un reparto nel quale si fatica a individuare un giocatore anche che sia leader. Questo vale forse anche per il centrocampo.
Ah, beh, certo.
Ma la difesa, insomma, per una squadra che poi adesso deve salvarsi, diventa fondamentale. Pensare che Pablo Mari sia diventato l'insostituibile,
esatto,
lascia molti dubbi.
No, sono assolutamente d'accordo con la tua analisi. Male Comuzzo, male Viti, certo non era facile perché Di Marco da una parte, Dumfries dall'altra, e poi Susic che si inseriva, arrivavano da tutte le parti e non era facile. Io sono ancora convinto che quando sei in difficoltà e non trovi i meccanismi giusti, passare con la difesa a 4 sia la soluzione migliore. Lo ha fatto Palladino l'anno scorso e ha sistemato le cose. E i giocatori erano questi, non credo che, perché Dodò e Gosens poi non ce li abbiamo più come esterni, ma perché ce li abbiamo in questo momento. Forse se arretrano la posizione si sentono più sicuri anche loro, perché non hanno la forza per attaccare in questo momento, e se stanno lì invece fanno una difesa a 4, e allora a quel punto Comuzzo come marcatore io lo vedo bene, ma se me lo fai giocare a 3 spesso perde la posizione, non è la sua, da esterno a destra, parlo di difesa a 3, non mi piace usare i termini braccetto perché li odio, e poi insomma hai visto anche quando ho provato a verticalizzare insomma con la squadra che era in uscita e l'Inter che pressava, abbiamo perso un pallone clamoroso, sì. E poi lì ha fatto una gran parata come sempre De Gea. Insomma, io cambierei qualcosa anche in fase difensiva, perché è evidente che tra centrocampo e difesa non c'è quella, come si chiama, chimica e quelle distanze giuste, perché anche il gol di Susis è meraviglioso, però tu non fai fare,
ma certo, certo
non fai fare, no, tutto bello, perché sì, è difficile, ma la qualità si sa che l'Inter ce l'ha, ma tu non fai fare 4 scambi ravvicinati nello stretto così senza un fallo, senza che qualcuno insomma, vuol dire che non sta funzionando, e soprattutto anche la comunicazione perché sappiamo bene che i centrocampisti in quelle situazioni devono aiutarsi con i difensori, e anche il gol di Çalhanoğlu, ahimè, si è trovato Fazzini in quella situazione che non è un difensore, e con una mezza finta
troppo, sì, gli ha concesso spazio, però e poi ha superato
lì,
facilmente, sì.
Anche lì però tutti schiacciati verso la porta ad aspettare, difendere, lì si esce, si prova a non far calciare, ecco, tutte piccole cose che però poi dopo ti portano prima o poi a subire il gol, e quando subisce il gol questa squadra scompare,
sì, è vero.
E questa è la cosa più brutta.
Massimo, grazie per questa tua analisi sempre approfondita, grazie ancora.
Grazie a voi, buon lavoro ragazzi.
Grazie, ciao. Grazie, ciao. Grazie a Massimo Orlando.